Cari fratelli, in Apocalisse nel capitolo 4 dice Giovanni che ha visto una porta aperta e ha ascoltato una voce che gli diceva vieni, sali. Questa porta ci parla di un'opportunità che Dio ci vuole dare. Il problema è che molte volte non approfittiamo di questa opportunità. E questo ha a che vedere con la nostra attitudine, non perché Dio faccia eccezione di persona, se non che siccome il nostro cuore è incredulo perdiamo l'opportunità. Però se siamo credenti, sì, facciamo buon uso di queste opportunità. Allora, fratelli, leggete con me nel capitolo 13 di Atti degli Apostoli. Anche qua vediamo una porta aperta per i credenti. L'apostolo Paolo stava predicando. Questa porta è l'Evangelo, che per alcuni è di benedizione, però molti altri lo rifiutano. Atti 13:44 dice: il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per udire la parola di Dio, ma i giudei, vedendo la moltitudine, furono pieni di invidia e bestemmiando contraddicevano le cose dette da Paolo. Ma Paolo e Barnaba dissero loro francamente: era necessario che a voi per primi si annunciasse la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci volgiamo ai gentili. Perché così ci ha ordinato il Signore, dicendo: io ti ho posto per essere luce ai gentili, affinché tu sia strumento di salvezza fino all'estremità della terra. E i gentili, udendo queste cose, si rallegravano e glorificavano la parola di Dio, e tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. E la parola del Signore si spandeva per tutto il paese. Ma i giudei istigarono le donne pie e ragguardevoli, i principali uomini della città, e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba, e li scacciarono dai loro confini. Ma essi, scossa la polvere dei loro piedi contro loro, se ne vennero di Iconio. E i discepoli erano pieni di allegrezza e di Spirito Santo. L'opportunità era anche per loro, una porta aperta per la salvezza. Alcuni l'hanno ricevuta e gioivano lo Spirito Santo, però altri sono riempiti di invidia e hanno cacciato Paolo e Barnaba da Antiochia di Pisidia. Nella parabola del figlio il prodigo troviamo praticamente lo stesso quadro. Vediamo un padre, una casa con due figli. I due figli avevano la stessa opportunità, la stessa eredità, però uno ne ha approfittato di questo e l'altro no. E quello che ne ha approfittato questa eredità, curiosamente, è conosciuto come il figlio il prodigo. Però il figlio maggiore non ha usufruito, non è neanche entrato alla festa che stava celebrando suo padre. Alcune volte ci chiediamo perché alcuni ascoltano lo stesso messaggio nelle chiese, lo stesso messaggio attraverso i mezzi di comunicazione, gli stessi studi biblici, però per una parte è di benedizione, per altri no. Questo si può vedere nelle stesse famiglie. Alcuni sono benedetti, alcuni no. Che cosa succede? E alcuni si chiedono: sarà perché Dio ha dei favoriti? No, perché in tal modo ha amato Dio al mondo che ha dato il suo figlio unigenito affinché nessuno si perda. L'opportunità è universale. Il problema è la nostra attitudine. Come noi ci rapportiamo all'offerta? Se la nostra attitudine è di respingere questa opportunità, non ne usufruiremo, ma se siamo credenti, sì. Vediamo allora due cose che sono i due punti principali di questo messaggio. L'opportunità che non si usufruisce e perché non si vuole riconoscere che non si può cambiarsi da noi stessi. Una persona che pensa di cambiarsi per la propria volontà perde questa opportunità. Però colui che si considera che non può cambiare da se stesso e ha bisogno dell'aiuto di Dio, allora vuol dire che approfitta da questa opportunità. Orbene, vediamo in questo discorso che l'Apostolo Paolo ha dato in questo, diciamo, primo viaggio missionario, e la prima città dove essi predicano in Asia Minore, la odierna Turchia, in Antiochia di Psidia. Lì sono entrati nella sinagoga e fa una relazione molto interessante, vale la pena che possiamo leggere questo discorso. Sempre nel capitolo 13 vogliamo analizzare alcune cose importanti a partire dal versetto 13 del capitolo 13 di Atti degli Apostoli. Questo è, diciamo, il trasfondo. Or Paolo e i suoi compagni, imbarcatesi a Pafo, arrivarono a Perga di Panfilia, ma Giovanni, separatosi loro, ritornò a Gerusalemme. Ed essi, passando oltre Perga, giunsero ad Antiochia di Psidia e, recatesi il sabato nella sinagoga, si posero a sedere. E dopo la lettura della legge e dei profeti, i capi della sinagoga mandarono a dir loro: «Fratelli, se avete qualche parola d'esortazione da rivolgere al popolo, ditela». Allora Paolo, alzatosi e fatto cenno con la mano, disse: «Uomini, israeliti, e voi che temete Dio, udite. L'Iddio di questo popolo di Israele elesse i nostri padri». Fate attenzione a questa parola, elesse. «E fece grande il popolo durante la sua dimora nel paese d'Egitto, e con braccio levatolo lo trasse fuori. E per lo spazio di circa 40 anni sopportò i loro modi nel deserto. Poi, dopo aver distrutte 7 nazioni nel paese di Canaan, distribuì loro come eredità il paese di quelle». Altra parola chiave, eredità. «E dopo queste cose, per circa 450 anni, diede loro dei giudici fino al profeta Samuele. Dopo chiesero un re, e Dio diede loro Saul, figlio di Cis, della tribù di Menie, per 40 anni. Poi rimosso lo suscitò Davide per re, al quale rese anche questa testimonianza: io ho trovato Davide, figliuolo di Jesse, uomo secondo il mio cuore, che eseguirà ogni mio volere. Dalla progenie di lui Dio, secondo la sua promessa, ha suscitato a Israele un salvatore, nella persona di Gesù, avendo Giovanni, prima della venuta di lui, predicato il battesimo e il ravvedimento a tutto il popolo. E come Giovanni terminava la sua carriera, diceva: che credete voi che io sia? Io non sono il Messia, ma ecco, dietro a me viene uno del quale io non sono degno di sciogliere i calzari. Fratelli miei, figliuoli della progenie di Abramo, e voi tutti che temete Dio, a noi è stata mandata la parola di questa salvezza. Poiché gli abitanti di Gerusalemme, i loro capi, avendo disconosciuto questo Gesù e le dichiarazioni dei profeti che si leggono ogni sabato, le adempirono condannandolo. E benché non trovassero in lui nulla che fosse degno di morte, chiedono a Pilato che fosse fatto morire. Vediamo qua qualcosa di molto importante affinché noi possiamo capire una delle tremende battaglie che ci sono state a livello teologico sulla predestinazione e sul fatto di vedere come mai il piano di Dio si compie nella vita di alcuni e alcuni no. Vediamo qua una elezione e ratificata da una benedizione storica. Qui Dio dice che ha scelto i patriarchi, cioè questa discendenza, Abramo, Giacobbe, perché li ha eletti. Dio ha detto ad Abramo: in te saranno benedetti tutte le famiglie del mondo. Vuol dire tutti i gruppi etnici. Per questo l'Apostolo Paolo in Romani, parlando di questo, il capitolo 4 versetto 12, dice: e Abramo è anche il padre dei circoncisi, di quelli cioè che non solo sono circoncisi ma seguono le orme della fede del nostro padre Abramo quando ancora non era circonciso. Allora vuol dire che questa elezione è per tutti, per i gentili e per i giudei. Ha scelto la nazione di Israele. Per questo che nel versetto 17 che abbiamo letto in questo capitolo 13, dice: l'Iddio di questo popolo elesse i nostri padri, cioè li ha eletti. Vediamo qua un atto di elezione sovrano. Così anche in Romani 4, 16, 17 parla dell'eredità per fede di questa nazione. Dice la scrittura che abbiamo letto che hanno posseduto la terra promessa, dove prima c'erano sette nazioni, adesso Dio gli ha dato questa terra in eredità. Vediamo nell'atto storico che per padre dell'elezione dei patriarchi, questa eredità ne hanno usufruito per essere stati eletti da parte di Dio, ne hanno usufruito. Però oltre a questo, l'opportunità nella vita di Israele, nella parte finale della sua storia, vedremo una grande opportunità, cioè che Gesù viene a questa terra per dare la salvezza a tutte le nazioni. Per questo che nel versetto 37 di questo capitolo dice: ma colui che Dio risuscitato non ha veduto la corruzione. Siavi dunque noto, fratelli, che per mezzo di lui v'è annunziata la remissione dei peccati. Qui viene un momento di una tremenda opportunità, la famosa porta aperta, eletti a causa dei nostri progenitori. C'era un'elezione da parte di Dio, ci ha dato in eredità la terra promessa. Però nel momento più importante, essi, che avevano avuto l'opportunità di abbracciare completamente le promesse di Dio, hanno fatto il contrario. Molti l'hanno rifiutata, e per questo dice nel versetto 28: e benché non trovassero in lui nulla che fosse degno di morte, chiesero a Pilato che fosse fatto morire. Hanno cioè rinunziato alla propria elezione. Alcuni certamente l'hanno rinunziato e altri no. Questo è uno dei grandi misteri, che però è così bello poterlo intendere con l'aiuto dello Spirito Santo, perché si ripete anche nella nostra vita al giorno d'oggi. Ci sono molte persone che ascoltano la parola di Dio, lo stesso messaggio, che per alcuni è benedizione e per altri è pietra d'inciampo. E questo si vede durante tutta la storia e continueremo a vederlo anche nel futuro. Però la pietra d'inciampo in questo caso, per quelli che hanno rinunciato alla propria elezione, fu l'incredulità. Perché l'incredulità? Essendo di una stessa radice, di uno stesso popolo che avevano per padri i patriarchi, perché alcuni hanno creduto e alcuni no? Il problema è l'ignoranza della parola di Dio a causa praticamente dei dogmi e delle tradizioni che avevano accecato l'intendimento di molti di loro. Il Signore Gesù si è affrontato con questo problema in molte occasioni. Nel Vangelo di Marco Gesù fa riferimento e li esorta agli religiosi di quel tempo, che praticamente stavano nascondendo la verità dalla parola, e per questo c'era incredulità. Quando dice Marco capitolo 7 versetto 13: annullando così la parola di Dio con la tradizione che voi vi siete tramandata, e di cose consimili ne fate tante. Ci sono molte tradizioni religiose che si sono trasmesse nei popoli, che hanno invalidato, nascosto la parola di Dio. La Bibbia dice che la fede viene dall'udire e udire la parola di Dio. Però quando non si conosce la parola di Dio, se non che si conoscono tradizioni religiose, norme, procedimenti religiosi, filosofici e anche di autoconfianza, questi invalidano il potere della parola di Dio. Questo è quello che è successo con alcune tradizioni giudee. Una di queste è che essi credevano che nel momento in cui qualcuno si battezzava nel giudaismo significava l'inizio della conversione. C'erano altre tradizioni, e vi voglio dire una cosa: il battesimo in acqua Ci sono tradizioni religiose che si sono ricevute fino al giorno d'oggi e che per questo battezzano i bambini. Ascoltate bene, il battesimo in acqua non toglie il peccato originale a nessun essere umano. L'unico che può togliere il peccato originale è il sangue di Cristo versato sulla croce. Essi credevano anche nei comandamenti di Noè. La Bibbia non parla di nessun comandamento di Noè. Sono leggende che si sono tramandate nelle tradizioni. E fra il battesimo e obbedire queste leggende e altre tradizioni che c'erano fra di loro e molti dogmi che ancora ci seguono il giorno d'oggi, il popolo, seguendo l'inerzia di questi concetti religiosi, si perde. Guardate Europa, in Olanda, se voi chiedete a qualcuno se è credente, dice sì, noi siamo tutti protestanti, però solo per tradizione. Il fatto che padre e madre o i nonni sono stati un giorno cristiani nati di nuovo non significa che i loro nipoti siano automaticamente cristiani. Dio non ha nipoti, ha solamente figli. Ognuno di noi deve prendere la propria decisione, non è per una eredità storica religiosa che entreremo nel regno dei cieli, entreremo perché Dio ha lavato col suo sangue i nostri peccati. Ci sono cose che dobbiamo capire. Vediamo nell'Evangelo persone che hanno rotto con queste tradizioni, questi costumi e paradigma sociale, come la donna del flusso di sangue. A causa di un eventuale contagio, le persone che avevano malattie come questa donna, fin quando non sarebbe stata guarita, non poteva stare in mezzo alla gente per problemi di contagio. Quando era sana, si poteva integrare la famiglia o un gruppo. Sapendo questo, aveva sofferto per 12 anni, stava morendo, era una donna ricca, aveva speso tutto quello che aveva nei medici, ma non l'avevano guarita. Però ella disse: se toccassi solamente il bordo del suo manto sarei guarita. A ella non è importata la tradizione, la cultura religiosa, le limitazioni che gli avevano imposto. Si è fatta spazio e ha toccato il bordo del manto del Signore e all'istante è stata guarita. E il Signore ha detto: chi mi ha toccato? E lei ha detto: io. E tutti i curiosi avranno detto: questa donna non avrebbe dovuto essere qua, ci contaminerà tutti. Ci sono cose che non è vero che dobbiamo abbandonare. È vero che dobbiamo abbandonare le tradizioni. Abbiamo bisogno un tocco dal nostro Signore Gesù, perché molte volte ci limitiamo perché abbiamo creduto a un sacco di tradizioni che non sono principi biblici. Nella Bibbia non c'è scritto niente di tutto questo. Il vero fondamento deve essere lo stesso che ha funzionato nel presente, nel passato e nel futuro, ossia un fondamento vivo. L'unico che è vivo è Dio stesso. Tutte le persone che hanno alzato monumenti religiosi, che hanno inventato religione, lì ci sono le loro tombe, e un morto non può far niente per voi e per me, ma Cristo è vivo e può far tutto per voi e per me. Alleluia! Alcuni considerano che i morti possono fare qualcosa per loro stessi. Intendiamo questo, che quando una persona è morta, sta in uno di questi due luoghi, o nel cielo o l'inferno. Non esiste una via intermedia, non esiste il purgatorio. La persona che è morta non può ritornare alla terra. Per questo che vediamo culture che fanno invocazioni ai loro antenati, ai loro padri. Se voi andate a Città del Cairo, c'è una strada che divide la città viva dalla città morta. Quando va nell'autobus, vede che da una parte della strada c'è un gran movimento, c'è un traffico, e dall'altra parte ci sono, sì, servizi elettrici, acqua, però nessuno si muove, tutto è morto. E uno si chiede: perché di qua c'è questo gran movimento e di qua no? La guida turistica ci dice che questa è la città dei morti. E il cimitero, dice. Cimitero, sì, perché le tradizioni gli hanno insegnato che essi possono andare ad avere contatto con i loro parenti morti e gli portano da mangiare, alcuni restano anche a dormire lì e invitano i morti a che stiano con loro. Questo, fratelli, è qualcosa che è contro la verità. Alcuni però lo credono e alcuni vivono dipendendo dagli esseri cari, che pensano che possono avere contatti con loro. Nel continente asiatico, ci sono un sacco di queste situazioni, ma la unica cosa vera è la parola di Dio. Per questo Gesù Cristo è venuto per portare alla luce tutto questo affinché noi possiamo applicare la parola di Dio. Quando noi crediamo la menzogna, rendiamo invalida la parola. È successo con queste persone che non volevano ascoltare l'Apostolo Paolo, davano più credito alla tradizione che la verità di Paolo. Però altri gentili che erano lì hanno creduto le parole di Paolo. Anche oggi abbiamo molte pratiche ancestrali. Adesso addirittura molti governi spingono verso il ritorno di queste pratiche ancestrali. Come per esempio il culto degli Inca, il culto dei Mai, queste sono invitazioni agli dei, santeria, alla magia, e alcuni credono tutte queste cose, credono dipendere da questo per avere qualche risposta. Né Satana, né il peccato, né la morte hanno una risposta ai nostri problemi. L'unico che può dare una risposta è il Signore Gesù Cristo. La donna del frutto di sangue stava morendo, che ha fatto la guarigione per lei? Niente, però Gesù gli ha dato la guarigione. Il figlio della vedova di Nain, chi l'ha potuto aiutare? Gesù ha toccato il feretro ed egli è risuscitato. Gesù dà risurrezione spirituale. Se voi vi credete morti nei peccati e nei delitti, Dio può far di voi una nuova creatura. Il messaggio del Vangelo si è predicato in questo e in altri paesi, con alcuni funziona e con alcuni no. Non è per mancanza di predicazione o per una predicazione cattiva, se non che c'è incredulità in molti cuori ed è per questo che lì non si usufruisce della verità e delle lezioni di Dio. Allora cosa dobbiamo fare? Quello che ha fatto Gedeone. Gedeone aveva un padre idolatra, aveva molti idoli di Asera, però Gedeone si è alzato di notte e ha distrutto tutti gli idoli. E il padre gli ha chiesto: figlio, perché hai fatto questo? Padre, lo devo fare perché Dio aborre queste cose e questo non sarà parte della mia eredità. Fratelli, voi e Dio dobbiamo valutare concetti come questi che dicono alcuni: nella religione di mio padre voglio morire. E se vostro padre ha sbagliato, è stato nella magia, lì volete morire? Senza nessun cambio di vita, solamente per rispettare una memoria storica della vostra famiglia. Quello che conta oggigiorno è risposta e non parole. E l'unico che ha delle risposte è il Signore Gesù Cristo. Per questo Paolo, vedendo il potere dell'Evangelo, diceva: non mi vergogno dell'Evangelo perché è potere di Dio, ossia effettività, risultato per tutti coloro che credono. Orbene, l'incapacità e l'ignoranza diventa gelosia, invidia. Questo è quello che è successo, perché il secondo sabato in cui Paolo arriva a predicare, succede qualcosa di impressionante. Dice: secondo giorno, secondo sabato, si è riunita quasi tutta la città per ascoltare la parola di Dio. Però, vedendo i giudei, la moltitudine si sono riempiti di invidia. Perché? Hanno pensato: stiamo perdendo voto, stiamo perdendo appoggio sociale, stiamo perdendo il favore dei popoli. Se si sono riempiti di invidia. Perché? Perché erano increduli. Però i credenti si sono riempiti di allegria. L'opportunità è per tutti. Se noi non usufruiamo di questa elezione è a causa dell'incredulità. Com'è possibile che si possa perdere una benedizione così grande da parte di Dio? Sì, si può perdere a causa dell'incredulità. E questo lo vediamo in questi versetti che abbiamo letto. Dice che essi hanno cominciato a ribattere le parole di Paolo, a contraddire, a bestemmiare. Hanno cominciato a dire che non vogliamo niente di questo. L'apostolo lo dice nel versetto 46, ma Paolo e Barnaba dissero loro francamente: è necessario che voi per primi si annunziasse la parola, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci volgiamo i gentili. Siccome essi avevano disprezzato la parola, alla fine di questo passaggio dice che si sono scossi perfino la polvere ai loro piedi. Paolo e Barnaba si sono rivolti ai gentili. Praticamente c'è stata l'auto-eliminazione dell'elezione e di alcune opportunità. Quanta gente non ha avuto questa opportunità e avrebbero avuto la sicurezza della vita eterna. Per questo che in Romani, parlando di questo stesso concetto, nel capitolo 9, versetto 30 o 32, che dice: che diremo dunque? Diremo che i gentili, quali non cercavano la giustizia, hanno conseguito la giustizia, ma la giustizia che viene dalla fede, mentre Israele, che cercava la legge della giustizia, non ha conseguito la legge della giustizia. Perché? Perché l'ha cercata non per fede, ma per opere. Essi hanno urtato nella pietra d'intoppo. Quando c'è fede, si approfitta dell'opportunità, però quando c'è incredulità, nonostante c'è una promessa di elezione da parte di Dio, e anche se io ho goduto di parte di questa eredità, se io non credo, allora sto rifiutando, mi sto autoeliminando. Perché? Per orgoglio, per non ammettere che mi sono sbagliato, per quello che questa gente ha rifiutato Paolo, perché non volevano ammettere di aver sbagliato. E questo succede con molte persone che dicono: io non entrerò mai in una chiesa evangelica, l'orgoglio non li fa entrare. Altri hanno detto: non leggerò mai una Bibbia, non pregherò mai, non voglio essere come questi fanatici. Adesso, quando attraversano la necessità, sono che gli si parla della parola e della verità, non vogliono accettare per una questione di orgoglio e per non perdere il prestigio delle persone che li circondano. Preferiscono l'opinione pubblica che l'opinione che Dio stesso può dare dalla loro vita. E questo, per questo perdono l'elezione. L'opportunità è per coloro che riconoscono l'incapacità di cambiare da se stessi, e questo lo vediamo durante tutto l'Evangelo. Tutte quelle persone che hanno creduto a causa della loro necessità e furono semplici di cuore, la hanno accettato. Guardate cosa dice al versetto 42. Or, mentre uscivano, furono pregati a parlare di quelle medesime cose al popolo il sabato seguente. Ossia, qualcuno gli ha detto: voglio che ci seguite parlando di questa verità, ma altri no. Quanto è importante che quando qualcuno comincia a sentirsi bisognoso, chiede aiuto. Da lì che l'opportunità della salvezza per colui che sa che non può cambiare con le proprie forze, ossia, questi è colui che approfitta della elezione. Nel caso della donna adultera, il suo destino, ella era sotto una promessa come qualsiasi altra persona giudea, era sotto la promessa di Dio a causa di Abramo. Però in quel momento era sul punto di morte, perché era un momento di umiliazione. Gesù gli ha detto: neanch'io ti condanno, vai e non peccare più. Però Essa attraverso la fede ha approfittato della libertà, dell'opportunità ed è stata liberata dalla morte. Vediamo il caso di Zaccheo. Zaccheo era un giudeo. Egli sapeva che Gesù era il Messia. Per questo usa un titolo messianico e dice Gesù figlio di Davide. Ossia Bartimeo era cieco fisicamente, però non era cieco spiritualmente. Egli sapeva che era il Messia e fra le segnali del Messia era dare la vista ai ciechi. La gente gli diceva di zittire, zittire, ma lui pensava: questa è la mia opportunità, io sono parte della promessa di Dio, c'è un'elezione, Dio mi ha scelto per benedirmi e ha deciso che anche se gli dicevano di zittire, lui continuava a gridare fin quando lo manda a chiamare, gli fa una domanda: che vuoi che io faccia che riceva la vista? E Gesù l'ha guarito e è andato gioioso per il cammino. Però guardate che interessante, quando quest'uomo è stato mandato a chiamare Gesù. La Bibbia dice che si è tolto il manto, e il manto a lui a quel tempo serviva come materasso, come coperta, come tutto, perché dormiva fuori nelle strade. E in quel momento avere un manto di quel tipo costava, e siccome lui era un cieco, era qualcosa di un certo valore, però l'ha buttata via, l'ha abbandonata. Perché? Perché ha detto: io già non seguirò dormendo nella strada, dormirò nella mia casa. Perché? Perché sapeva che se Gesù l'aveva mandato a chiamare sarebbe successo un miracolo, perché ha creduto nel potere di Cristo. Quanti ciechi si sono privati della benedizione perché non hanno creduto? Ma chi ha creduto sì, ha ricevuto questa promessa. Vediamo qualcosa di molto importante. Dio ha scelto non solamente il popolo di Israele, se non che tutte le nazioni, perché l'ha detto Abramo: in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Nel libro di Isaia, capitolo 41, versetto 6, parla della benedizione e l'estensione verso le nazioni, e in Romani, capitolo 5, al versetto 18, la parola ci dice: come dunque con un sol fallo la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così con un solo atto di giustizia la giustificazione che dà vita si è estesa a tutti gli uomini. A tutti è arrivata la giustificazione. Così come si è ereditato il peccato, così a tutti Dio dà l'opportunità di essere salvati. L'opportunità di essere salvati è per tutti. Questa è la elezione che Dio fa. Però questa elezione io posso resistere, la posso rifiutare attraverso l'incredulità. Per questo Gesù non ha potuto fare molti miracoli in Nazaret, perché non hanno creduto, però nel resto della Galilea si sono moltiplicati i miracoli. Adesso qualcuno si chiede: perché Dio benedice di più questo e non quello? Se io sono migliore di quello, io sono migliore di quella donna, perché Dio non mi benedice? Chiedetevelo. Dio non fa eccezioni di persone, però il problema è che alcuni sono increduli e l'incredulità disturba l'arrivo della benedizione di Dio. La promessa è lì, il credente la riceve e l'incredulo no. Quando si accetta di avere necessità spirituale, avviene la redenzione. Questo è molto semplice. Alcuni di quelli che ascoltavano l'Apostolo Paolo e hanno ricevuto con gioia, si sono riempiti di gioia, però altri erano arrabbiati e hanno cominciato a perseguire gli apostoli. Perché gli altri erano pieni di gioia? Perché hanno accettato la loro necessità spirituale. Per questo in Romani capitolo 6, versetto 17 dice: ma sia ringraziato il Dio che eravate bensì servi del peccato, ma avete di cuore obbedito a quel tenore di insegnamento che vi è stato trasmesso. Ed essendo stati affrancati al peccato, siete divenuti servi della giustizia. Ossia che quelle persone che riconosce che è peccatore, che ha bisogno di essere liberato, da questa condizione in cui si trova e che non è per un'opera umana, non è per religione, non è per dogmi, non sono tradizioni, non è per la forza e volontà che noi possiamo cambiare, se non che per il potere della grazia di Dio in Cristo Gesù, allora veniamo ad essere servi della giustizia. Quando noi accettiamo le nostre necessità, sono trasparente con Dio, mi tolgo la maschera e dico: Signore, sono qua come tu mi vedi, non voglio coprire niente. Dio dice: molto bene, figlio, questo è quello che io voglio. Dio conosce il nostro passato, presente e futuro. Dio ama gli umili di cuore, però resiste ai superbi, dice la Scrittura. Allora, come ci possiamo appropriare di questa lezione? Noi ci appropriamo della lezione per il regalo della fede. La fede è un regalo, fratelli. Quando voi e Dio ascoltiamo la parola, la fede viene per l'udire la parola di Dio. Per questo che nel versetto 48, sempre di Atti 13, dice: e i gentili, udendo queste cose, si rallegravano e glorificavano la parola di Dio. E tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. Hanno creduto tutti quelli che erano ordinati a vita eterna. La fede è come un braccio col quale voi e Dio ci appropriamo. Cristo è la porta aperta, Gesù è la mia opportunità in questa vita e nella futura. Allora, se io credo in questa parola, io ho l'opportunità di poter conquistare o appropriarmi dell'eredità che il Signore ha per me. Per questo che l'Apostolo Paolo, parlando di questo tema, rispetto alla nazione di Israele, che ha a che vedere con tutti noi, i gentili, in Romani 10, il versetto 8 al 12, dice: ma che dice ella? La parola è presso di te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi predichiamo. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto col cuore che Dio lo risuscita dai morti, sarai salvato. Infatti col cuore si crede per ottenere la giustizia. Quella è la fede, col cuore si crede alla giustizia. E con la bocca si fa confessione per essere salvati. Difatti la Scrittura dice: chiunque crede in lui non sarà svergognato, poiché non vi è distinzione fra giudeo e greco, perché lo stesso Signore è Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Poiché chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. E chi è colui che invoca? Chi si considera bisognoso? Chi non invoca? Il prepotente, il superbio che dice: io non ho bisogno di nessuno, non ho bisogno del Vangelo. Questa è la religione degli ignoranti e dei poveri. Questa è per quelle persone che sono i più bassi socialmente. Io non ho peccati. La prima cosa che si nota in queste persone è la vanità, la prepotenza, la superbia. I farisei non uccidevano, però erano così prepotenti che Gesù gli ha detto: sepolcri imbiancati. Ci sono persone, ascoltate bene, che Dio ama moltissimo. Gesù amava i farisei, amava le prostitute. Il problema dei farisei è che dicevano: no, io non ho bisogno di niente, io sono bianco. Sì, però diceva Gesù, ma dentro siete pieno di carogne e di pus. Lì è la chiave. Perché uno approfitta della lezione e un altro no? Semplicemente per questo. Orbene, il compimento della lezione per coloro che erano ordinati, dice qua, alla vita eterna. La parola ordinate nel greco significa nominare qualcuno per una opera in particolare, ossia Dio nella sua onniscienza già sapeva quello che sarebbe successo nel futuro, già sapeva che un giorno saremmo stati in questa chiesa e quelli che ci ascoltano, che sarebbero stati ad ascoltare la parola per i mezzi di comunicazione o in altre chiese di altre denominazioni ascoltando il messaggio. E allora, coloro che si considerano bisognosi, che hanno creduto e hanno ricevuto la salvezza, quelli che non hanno creduto di aver bisogno e hanno resistito la parola, non hanno creduto. E Dio, sapendo tutto questo attraverso la sua onniscienza, vedendo nel futuro, dice in Romani capitolo 8 che a quelli che prima ha conosciuto li ha predestinati. A chi ha conosciuto? Prima di nascere noi non esistevamo, però siccome lui è onnisciente, lui sapeva che ci saremmo chiamati, per esempio, Matteo. Dio, prima della creazione del mondo, prima che esistessero Adamo ed Eva e prima che Satana li tentasse, Gesù sapeva chi sarebbero stati salvati. Per questo li ha inclusi nel libro della vita. Nell'Apocalisse dice il libro dell'agnello, il libro della vita, scritto prima della fondazione del mondo. Certo, per noi è difficile da capire, però alla luce della sovranità e dell'onniscienza di Dio si può. Questi già erano ordinati prima della fondazione del mondo. Questi hanno abbracciato e cresciuti nella fede. Questi che già erano stati ordinati perché Dio aveva già visto a distanza la loro elezione. Questo è stato lo stesso caso di Israele, che sono quelli della fede, hanno raggiunto la salvezza, quelli che ascoltavano il messaggio dell'Apostolo Paolo. C'erano giudei che hanno creduto e si sono stati salvati, però c'erano altri giudei che non hanno creduto e non sono stati salvati. In Romani, in un certo punto, dice che non solo quelli che sono eredi, nella carne, cioè circoncisi, sono salvati, se non quelli che sono per fede, ossia quelli che credono. In altre parole, ci saranno giudei che saranno condannati e altri che sono salvati, gentili che saranno salvati e altri che saranno condannati. Perché? Perché alcuni hanno creduto e alcuni no. È lo stesso che abbiamo visto la croce del Calvario. Un ladro ha creduto e un altro no. I due hanno avuto la stessa opportunità. Gesù gli stava dando la stessa opportunità a due di questi ladri. Però uno lo prendeva in giro e si burlava di lui, e questo succede con molte persone oggigiorno: si burlano di Cristo, si burlano dell'Evangelo, perché si considerano come, anche se sono i peggiori empi, si considerano meglio di Cristo, come questo ladrone sulla croce che ha avuto l'opportunità, però l'ha sprezzata. L'umiltà non ha niente a che vedere con il denaro. L'umiltà è un'attitudine del cuore, e questo ladro che era alla sua destra gli ha detto: ricordati di me quando verrai nel tuo regno. E Gesù ha risposto: oggi stesso sarai con me nel paradiso. Perché? Perché i due erano giudei e i due erano sotto la promessa dell'elezione da parte di Dio, però uno l'ha usufruito e l'altro no. Questo succede anche nella casa. Padri, madri, apriamo gli occhi. Però, pastore, io li porto in chiesa tutti i miei figli. E come sapete, se uno è salvo e uno no. Però io li ho presentati quando erano piccoli. Però questa non è la salvezza. Questa è chiedere benedizione di Dio per loro. Però l'ho portati sempre alla scuola domenicale. Però questo non garantisce che sono salvati. E allora, pastore, che faccio? Voi dovete assicurarvi che i vostri figli hanno educazione. Dovete assicurarvi anche che della cosa più importante, che questo corpo che state vestendo non è tanto importante come l'anima dei vostri figli, ai quali dovete dare la copertura celestiale per la giustificazione per fede. Questo significa che questi bambini, i vostri bambini, quando hanno la coscienza di aver peccato, hanno bisogno di Gesù Cristo e ditegli che l'unico modo di scappare dalla condanna eterna è l'opportunità di scegliere la porta aperta di Dio attraverso il pentimento, che possa chiedere perdono per i suoi peccati. Però mi potete dire: pastore, è ridicolo, come posso dire a un bambino di 5 anni di pentirsi? Io ve lo dico perché io ci sono passato e io sapevo qual erano le mie cattiverie, le mie malvagità ai 5 anni. Uno sa delle menzogne che dice, delle invidie che ha, e questi sono peccati. Ci sono gelosie, egoismi, ci sono tante cose nella vita di un bambino, e questo bambino ha bisogno di abbracciare la salvezza in Gesù, ha bisogno di chiedere a Gesù che vada nel suo cuore. Questa è la cosa più importante che un padre e una madre possono fare. Se voi siete sicuri che i vostri figli sono salvati, per tutto il resto potete anche non preoccuparvi, perché Dio è con voi. Per questo vediamo il caso di Esaù e di Giacobbe. Nel libro dei Romani parla di questi due casi. Questi due avevano lo stesso padre, Isacco, la stessa madre, erano nipoti di Abramo ed erano figli della promessa, perché la promessa era in Isacco, il padre di questi due ragazzi. Però perché Giacobbe ha usufruito dell'eredità o della elezione e Esaù no? Perché Esaù non ha creduto. Quando viene il momento di ottenere, per ottenere un po' di alimento, dice: che cosa serve a me la primogenitura se mi muoio di fame? È stato incredulo e per questo ha venduto la primogenitura. Però Giacobbe perché voleva la primogenitura? Perché egli credeva in questa primogenitura, sapeva cosa voleva dire primogenitura, sapeva che poteva avere un'intima comunione con Dio. Erano sotto lo stesso tetto, sotto gli stessi insegnamenti, però uno ne ha usufruito e uno no. Per questo più avanti, terminando il discorso, l'apostolo Paolo spiegava che alcuni erano vasi di ira e alcuni vasi di onore. I vasi di ira erano i cuori degli increduli, i vasi di oro erano quelli dei credenti. L'apostolo Paolo termina il suo discorso spiegando il perché succede questi fatti fra Esaù e Giacobbe. Dice la parola di Dio nel capitolo 9 di Romani, versetto 30. Che diremo dunque? Diremo che i gentili, quali non cercavano la giustizia, hanno conseguito la giustizia, ma la giustizia che viene dalla fede, mentre Israele, che cercava la legge della giustizia, non ha conseguito la legge della giustizia. Lì sono tipificati Esaù e Giacobbe. Perché? Perché l'ha cercata non per fede ma per opere. Essi hanno urtato nella pietra di intoppo. Perciò attenzione per quelli che stanno nella eredità di Dio. C'è una condizione molto importante. Terminando questo discorso dell'elezione in Romani, diciamo che tutta l'epistola del Romano parla di questo, ma particolarmente il capitolo 8, 9, 10 e 11, egli dà un'avvertenza a noi che già stiamo godendo della salvezza. Dice Romani 11:22: vedi dunque la benignità e la severità di Dio, la severità per quelli che sono caduti. Chi sono quelli che sono caduti? Quelli che non hanno creduto. Ma verso te la benignità di Dio, seppur tu perseveri nella sua benignità. Vogliamo la benignità di Dio? Dobbiamo permanere nella benignità. Quale benignità? La benignità dell'elezione della fede. Altrimenti, dice, anche tu sarai reciso. A chi si sta riferendo? A quelli che già sono stati salvati, a quelli che stanno godendo di questa eredità. Se questa persona rinuncia alla fede, che è quello che lo mantiene, così come è caduto Esaù, cadrà anch'esso. Anch'esso sarà reciso. Oggigiorno, state attenti, io so che ci sono tanti che parlano di questo, tanti dommi, tante altre cose. Si vuole che il nostro paese, tutta la nazione della terra, si ritorni all'idolatria, degli Inca, dei Maya, di tutte le culture cinesi, dell'Africa e così via. Praticamente però si stanno invocando i demoni. Che sta succedendo? È come che c'è un risveglio delle vecchie religioni che hanno una missione: conquistare il mondo per poter mettere una benda sui nostri occhi. Noi dobbiamo mantenerci nella fede. L'apostolo Paolo, all'apostolo Paolo il diavolo ha voluto rubare la fede tante volte attraverso la persecuzione, l'ingiustizia e malvagità che ha avuto da sopportare. Ma quando era anziano ha detto: ho combattuto la buona battaglia, ho finito la mia corsa, però ha detto: ho conservato non i titoli di dottore della legge, no, il poco denaro che avevo, no, ho guardato la fede, ho conservato la fede, mi sarà riservata la corona di giustizia che mi darà il giusto giudice, non solo a me, ma a tutti coloro che amano la sua venuta. Fratelli, la cosa più preziosa è che quando il dolore di un cancro, il problema più grande della famiglia, non ci tolgano la fede, se no che noi ci manteniamo fermi e resistiamo all'uracano. Mi resto qua afferrato alla croce di Cristo e possa dire e benedire il nome dell'Eterno. Non ci lasciamo rubare la fede. Cristo è alla porta e viene per benedire il suo popolo, per coloro che hanno abbracciato la fede in Cristo Gesù. Però vedete, quelle che hanno disprezzato la fede, hanno rifiutato Paolo e Barnaba, hanno rifiutato altre parole di Gesù. Come potete sapere voi chi ha rinunciato alla sua elezione in Cristo? Sono coloro che vanno contro Cristo e contro della Bibbia. Non vi lasciate ingannare. Disprezzano e perseguitano i cristiani. Perché hanno perseguitato Paolo? Perché hanno rinunciato alla propria elezione in Abramo e adesso diventano strumenti del diavolo. Gesù ha detto: per i suoi frutti li conoscerete. Colui che perseguita un cristiano, che sparge sangue di un cristiano, colui che va contro l'Evangelo, contro Cristo, ascoltate bene, è nemico di Cristo. Colui che va contro, e vi dico questo, non lo so perché, quello che va contro la nazione di Israele, che è l'olivo naturale, e voi e Dio siamo stati insertati nell'olivo naturale, chi va contro Israele, ossia dalla prospettiva escatologica e biblica, non politica, però colui che va contro la nazione di Israele va contro Gesù. Però guardate l'aspetto contrario. Coloro che hanno accettato la fede, dice il versetto 52, che erano pieni di gioia e pieni di Spirito Santo. Che differenza! Certi erano pieni di amarezza e di invidia, gli altri erano pieni di allegrezza e di Spirito Santo. Che vi sembra? La palla è nelle nostre mani. Che vogliamo? Noi siamo quelli che decidiamo. Noi decidiamo che faremo con l'opportunità che Dio ci dà. Signore, siamo qua per adorarti e benedire il tuo santo nome. Signore, ti chiedo di benedire ognuno dei miei fratelli. Caro amico, in qualunque parte sei, se sei qua nella chiesa o dove qualsiasi parte stai ascoltando questo messaggio, ti animo a prendere la migliore decisione della tua vita. Fai una preghiera con me, una preghiera di fede che venga dal più profondo del tuo cuore. Dite con me questa preghiera. Padre eterno che sei nei cieli, io non voglio perdere questa opportunità. Tu mi hai aperto una porta. Mi inviti, o Signore. Però io, a causa dei dogmi e delle idee personali, per la cultura, le tradizioni, per l'influenza familiare e altre tante cause, avevo smesso di credere in te, però a partire da questo momento mi pento con tutto il cuore di tutti i miei peccati. Sono un peccatore. Ho cercato di cambiare, non ho potuto. Ho cercato differenti religioni e metodi, però nessuno funziona. Solo tu puoi cambiare il cuore. Per questo vengo a te chiedendoti perdono. Dio mio, perdonami per averti offeso attraverso la mia incredulità. Perdonami di ogni peccato, però credo che sei morto per me sulla croce e hai sparso il tuo sangue per perdonarmi. Credo che sia risuscitato per la mia giustificazione davanti ai tuoi occhi. Pertanto ti apro il mio cuore, ti ricevo come il mio unico Salvatore e Signore della mia vita. Grazie, Signore Gesù. Ti lodo e ti benedico perché eri fedele. Grazie, Signore. Amen. Ed ora, Signore, aiutici a permanere ognuno di noi nell'elezione che abbiamo in te. Una volta ancora, Signore, siamo qua per dirti grazie. Grazie, grazie per l'opportunità che ci hai dato di ascoltare la parola e di aver creduto un giorno. E questo oggi ti supplico che di benedire la tua Chiesa in tutta la terra, di alzare un potente esercito nella fede, che ognuno faccia quello che deve fare. Benedici ognuno di noi nel nome di Gesù Cristo. Amen. Dio vi benedica, fratelli.